www.redigio.it e la storia continua. In giro per le contrade di Milano, presso a San Tommaso, in terra mala. Bisogna voler bene alla viuzza di San Tommaso, che non si è mascherata a nuovo nel rivolgimento edilizio fin di secolo, e ha conservato infatti gli aspetti che le hanno conferito i tempi amabili di Ferdinando, arciduca. Il fianco della chiesa di San Tommaso, con la sua nuda alta parete, segue quasi metà del suo breve percorso. Di faccia, in angolo con la via Rovello, sta la casa che il Pier Marini eresse per la famiglia Casnedi. Fronte è nobilmente improntata, dove, al di sopra dello zoccolo di granito, l'onesto intonaco basta appoggiare scomparti, lesene, riquadri di buona e sobria architettura. Nell'interno la scala padronale più non esiste, ma rimangono al piano nobile le sale decorate da stucchi lumeggianti d'oro di Giocondo Albertolli, che ne riprodusse alcune al Bulino. In una sala le sovrapporte racchiudono in cornici finemente intagliate tele di pregio attribuite alle Zuccarelli. La casa passò poi ai Melzi, che ne conservavano le proprietà. Nel 1943, poco prima del tragico agosto, collaborando alla formazione di uno schedario delle cose d'arte provvidamente ordinato dal Ministero dell'Educazione Nazionale e improvvidamente abbandonato incompiuto dai successori, trovai in luogo il vecchio colonnello Conte Melzi Deril con la sua gentile consorte, risoluti a non abbandonare incustodita la casa a nessun costo. E l'atteggiamento di cocciuta e coraggiosa intransigenza, beh, mi parve degno dell'illustre casata. Al numero 4, la casa, oggi ridotta a canonica della chiesa contigua, nulla promette all'esterno, ma nei cortili interni si ha la sorpresa di trovare i rari avanzi di un'antica dimora signorile. Colonne a fusti di varia altezza e capitelli di vario carattere di fattura e di stile accennano a dei rimaneggiamenti avvenuti nello scorcio del XV secolo. Un'ala di portico prossima all'ingresso e quello opposto del primo cortile, con capitelli a grandi foglie scudati e fusto cilindrico, architravi di legno con mensole a testa sagomata, sono di origine anteriore. Liberando le colonne al piede, probabilmente si troverebbero le basi di profilo attico con foglie di protezione agli angoli. Dei capitelli di pietra d'angera e di forme rinascimentali a grandi foglie, due sono blasonati, con targhe a testa di cavallo. In questo interno, il Mongeri crede di riconoscere gli avanzi del grande palazzo ricordato da Giulini sotto l'anno 1234, quale sede, nei pressi di San Tommaso, di quell'Enrico di Monza, ricco e potente cittadino che, già pretore di Firenze, di Genova, poi di Bologna e di Brescia e senatore di Roma, fu preposto alla Società dei Forti, a cui era affidata la custodia del Carroccio, e per il suo ardore era detto il Mettifuoco. La famiglia sua seguiva la parte dei Toriani e ne subì le sorti della loro cacciata, tanto che alla fine di quel secolo scompare dalla storia. Peraltro, le targhe araldiche dei capitelli scudati portano l'insegna della campana, propria della famiglia Ciocca, che che si trova sulla tomba di quella famiglia nell'atrio di Sant'Ambrogio, mentre altri elementi architettonici del cortile preludono al Rinascimento. Forse il luogo delle case del Mettifuoco va invece riconosciuto nelle adiacenze a settentrione della chiesa di San Tommaso, dove, fra le distruzioni della guerra, il compianto Enzo Ferrari, appassionato quanto disinteressato indagatore di reminiscenze e di arte, segnalava l'apparire di chiare tracce di costruzioni remote, ghiere d'arco lombardo-romaniche, più vicine all'età del Mettifuoco che con i portici della canonica. Ma la fretta del ricostruire non lasciò tempo e modo, che io mi sappia, di nulla recuperare né di fare rilievi o fotografie, qui come purtroppo anche altrove. Ad uno dei capi della casa canonica, dove l'abside della chiesa di San Tommaso si incurva, lasciando un po' di spazio e di luce a balconi e finestre, allietate da qualche vaso di fiori, si apre a piano terreno, al riparo di una terrazzetta, una vetrina dall'aria vecchiotta, che allinea in mostra libri rari, vecchi e nuovi, gioia di un ristretto numero di conoscitori, accomunati della stessa passione, che qui, quasi per una tacita intesa, si dan convegno nel fondo del negozio nelle ore crepuscolari, quando gli uffici si chiudono e non è ancora l'ora del desinare. Si discorre senza sussiego non solo di libri, ma di 100 cose, sfogliando pregevoli esemplari o ingellite brossure. Assiste, cuor d'oro, il libraio, un poco scontroso in apparenza coi clienti nuovi, ma incapace di dir di no a uno studioso troppo spesso squattrinato.
www.redigio.it e la storia continua.